l'Italia in recessione, meno 0,5% la previsione. Si aggiunge a tutto questo il monito dell'agenzia di rating Moody's. Le prospettive sembrano sempre meno buone, l'incertezza politica non aiuta Grecia e Italia. Loretta, volevamo fare un po' il punto con te della situazione, conosciamo un po' le tue posizioni, spesso ti sei assunta l'onere di parlarne pubblicamente, possibilità dell'uscita dall'eurozona, addirittura di abbandono dell'euro, euro a due velocità. Quali sono secondo te gli scenari ora probabili, possibili?
Ma dunque, secondo me quello che ha detto Moody è molto serio, nel senso le aspettative sono per un possibile rottura dell'euro senza chiaramente che ci sia un piano, e quindi una rottura disordinata, il che potrebbe far presumere addirittura uno scenario tipo quello dell'Argentina, non solamente per un paese, quindi non solamente per la Grecia, ma diciamo per tutti quanti i paesi periferici dell'Europa e quelli che si trovano in una situazione deficitaria, quindi anche l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda non credo, perché l'Irlanda ha un indicatori economici positivi e poi diciamo in un certo senso anche protetta dall'Inghilterra, che ha garantito alcuni mesi fa parte del debito, quindi diciamo l'Irlanda è un discorso a parte. Ecco, se questo avviene è un cataclisma economico, nel senso della portata appunto della crisi del 29, è incontrollabile. Io spero che Moody si sbagli su questo e che invece ci sia un piano, perché io so che sia la Germania che la Francia da mesi lavorano ad un piano per l'eventuale rottura dell'euro, dove rimarrebbe diciamo come euro quella zona di paesi che non sono travolti dal deficit, che includerebbe anche la Francia, la quale verrebbe sicuramente travolta da un default italiano, però potrebbe essere salvata, cioè diciamo l'unico paese salvato, e diciamo il resto dell'euro potrebbe o entrare in un euro di seconda categoria, e quindi una creazione di 2 euro, oppure tornare alle monete nazionali, però attraverso un default che sia un default ordinato e quindi deciso dai vari paesi. Io spero che questa sia l'opzione, perché anche perché un default incontrollato farebbe scattare i CDS,
sì,
i
credit default swaps,
che hanno, diciamo, che sono assicurazioni sul default, che hanno un valore multiplo del valore del debito, per cui sarebbe diciamo come uno tsunami finanziario, no? L'onda lunga arriverebbe dovunque, cioè arriverebbe negli Stati Uniti,
e che renderebbe ancora più grigie le prospettive che non del 29, perché allora la finanza ombra cosiddetta non aveva il peso che ha acquisito oggi in virtù di questi meccanismi CDS, ma non solo, no?
Certo, infatti questo è diciamo l'aspetto più oscuro della storia, nel senso noi non sappiamo in realtà, cioè noi sappiamo quanto è il debito italiano, sappiamo quanto è il debito greco, però non sappiamo quant'è il debito del debito, cioè nel senso di quanto poi ci si è assicurati contro, certo, quel debito, perché il valore può essere infinito, nel senso non c'è un limite a questo, e questo noi non lo sappiamo, ecco, quindi sono delle incognite veramente inquietanti.
Ascoltami Loretta, tu nel contagio o comunque cerchi di avere una visione che è anche politica sulle conseguenze sociali e politiche e non sui meccanismi puramente economici. Proprio su questo, a noi qui dallo studio interessa che ci spieghi un po' bene che cosa comporta in termini di costi sociali, di prospettive per le persone, insomma, un euro a due velocità. Cosa significa in concreto?
Ma guarda, l'euro a due velocità in realtà è qualcosa che dovevano fare all'inizio. quando praticamente si è creato l'euro, nel senso l'euro a due velocità si riferisce al fatto che i paesi del nord Europa hanno delle economie più solide, più resistenti, ma anche che crescono più velocemente delle economie mediterranee. E quindi hanno bisogno di una moneta che sia una moneta più forte di quella che invece necessitano le economie mediterranee. Allora, l'idea era di utilizzare l'Europa unita, e quindi il fatto che di essere un blocco dove c'è libertà di movimento, dove non ci sono restrizioni e via dicendo, per facilitare la convergenza degli indicatori economici e quindi per far diventare quelle economie dell'Europa mediterranea simili alle economie del nord Europa. Questo, diciamo, era l'obiettivo. Allora, sarebbe stato meglio se questo obiettivo fosse stato raggiunto con due monete a due velocità, perché questo avrebbe messo meno pressione sulle economie mediterranee, però sarebbe stato non conveniente per le economie del nord Europa, le quali chiaramente avrebbero avuto un euro molto forte e quindi che si sarebbe apprezzato, e questo euro molto forte avrebbe creato dei problemi nell'esportazione. Non dimentichiamo che la Germania è il secondo esportatore al mondo, quindi ha bisogno di una moneta debole, però chiaramente questa moneta debole senza le economie mediterranee non si poteva raggiungere. Quindi si è deciso di fare questo euro unico, però vista la situazione attuale chiaramente non funziona. Allora si potrebbe tornare all'idea originaria in cui le economie mediterranee hanno una loro moneta più debole fino a quando gli indicatori economici non si eguagliano o arrivano vicino a quelli del nord Europa. Cosa che non è stata fatta fino ad oggi, però con magari una moneta diversa dall'euro del nord Europa questo potrebbe succedere. Però è chiaro che tutto questo richiede una decisione che deve essere presa da tutti i membri dell'Europa Unita. Quindi non è che l'Italia, la Grecia e la Spagna e il Portogallo decidono, lo fanno, assolutamente no. In più, io quello che ho notato proprio a livello politico è questa tendenza da parte dei paesi deficitari di non unirsi, cioè di non parlare tra di loro, di non trovare una soluzione congiunta all'interno dei paesi deficitari, ma di lavorare da soli, quindi indipendentemente da tutti gli altri, con Bruxelles, ed in particolare di stabilire un dialogo con Germania e Francia, che sembrano essere, diciamo, i paesi che hanno la soluzione del problema, cosa che non è assolutamente vera, perché la Germania, l'ha detto e l'ha ripetuto, non pagherà mai i debiti dei greci né tantomeno i debiti degli italiani. Quindi ci troviamo in questa situazione, secondo me, di grande incertezza relativa proprio al concetto base dell'Europa Unita, cioè che cos'è l'Europa Unita, perché non si capisce, cioè sembra che è diventata un po' il feudo della Germania e della Francia, cosa che chiaramente non è.
Certo, i rapporti di forza pesano. Certo. Ma Loretta, ieri a sentire un po' gli analisti su Rai News 24, sembrava che un po' ci si baloccasse nell'idea che in fin dei conti l'Italia sia too big to fail. Come vedi questa? Perché c'era anche i mercati, no? Ieri in qualche modo hanno risposto positivamente, si plaudeva al fatto che Obama finalmente riconosca nell'Europa un interlocutore, proprio la crisi in questo segni questa svolta, interlocutore politico intendo, non solo più economico. Cioè, è una situazione abbastanza contraddittoria, no? anche nella lettura che se ne dà.
Qui io non so quello che dico in Italia, perché chiaramente vivo a Londra. Quello che si è detto a Londra è la stessa cosa che si dice tutti i giorni, cioè che l'Italia è troppo grande per essere salvata, non si dice che l'Italia è troppo grande per non andare in bancarotta. Il fatto che Obama riconosca nell'Europa un interlocutore non vedo, cioè mi sembra che sicuramente questa è una realtà che si è detta e si è ripetuta in tutti questi mesi. Non è una novità. Io invece penso che l'Italia si trovi in una situazione di crisi seria, nel senso ai giorni contati, perché il 9 dicembre ci sarà questa riunione dei leader dell'Europa Unita, e lì chiaramente si deciderà questa chi salvare e chi non salvare, cioè si deciderà una politica fiscale di integrazione durissima che paesi come l'Italia, se non hanno delle riforme fondamentali, non potranno fare. In più una politica che per paesi come l'Italia significherebbe una recessione profonda, cosa che è già successa in Grecia. Quindi io il programma di Monti non l'ho visto ancora, cioè, mi sembra che sono passate quasi 3 settimane e si discute sul numero dei sottosegretari invece di mettere sul tappeto una riforma economica e finanziaria vera che avrebbe rassicurato i mercati, ma questa riforma non viene, quindi io non vedo l'ottimismo. Dove... È chiaro che in Italia c'è questa tendenza da parte degli analisti ed anche della popolazione di non credere che il paese fallirà, perché insomma, è come predire una sciagura in un certo senso. Insomma, in Argentina fino al giorno prima la gente andava nei ristoranti, andava al cinema e ballava nelle strade il tango, cioè, dopodiché è crollato tutto. Cioè, allora, secondo me, forse in Italia c'è un po' la paura di dire come veramente vanno le cose.
No, ma in effetti ieri la sensazione, almeno mia, era quella di assistere davvero a un teatrino ideologico e non tanto a un'analisi seria della situazione, però è un po' il piano su cui si è ormai assestato tutto l'armamentario ideologico del mainstream italiano, proprio perché comunque i mercati dipendono anche da questo, no? Per cui
cioè i mercati, cioè questo, cioè l'ideologia in realtà funziona nel brevissimo periodo. Funziona per una giornata, 2 giornate, ma funziona fondamentali. Cioè, una cosa grave che è successa ieri in Italia, insomma ieri, l'altro ieri, è questa dichiarazione sui soldi del Fondo Monetario,
sì,
che è stata insomma ripresa in tutto il mondo e chi l'ha pubblicata è stato accusato in tutto il mondo di aver pubblicato un'informazione non vera. Il Fondo Monetario ha negato.
Sì, ma tra l'altro
la cosa
piano
interessante è che il Fondo Monetario ha una quantità di denaro limitato che è di circa tra i 600 e gli 800 miliardi di equivalente miliardi di euro, quindi cioè non può dare 600 miliardi di euro all'Italia, cioè che vuol dire che praticamente rimane senza soldi. Cioè, anche su questa base quell'informazione era un'informazione.
Sì, tra l'altro è proprio la nostra stampa di Torino che si è resa protagonista di questa.
Sì, no,
di
sì, sì, no, infatti è stata la stampa di Torino. Però ecco, in tutto il mondo, non so, io ieri ho iniziato con i mercati asiatici, la Bloomberg diceva, ma insomma, ma che cos'è sta cosa? Non è vera. Cioè, allora, ci sono anche, io non è che dico per carità che il giornalista ha scritto il falso, questo assolutamente no, però qualcuno al giornalista ha passato un'informazione volutamente non vera. Allora, perché tutto questo? Allora, c'è una manipolazione da parte, diciamo, politica anche, in un momento come questo, enorme, perché si vuol dare la percezione agli italiani che tutto vada bene, quando in realtà tutto non va bene, e lo vedremo oggi ci sarà all'asta, e all'asta di oggi sicuramente i titoli italiani verranno, se verranno comprati tutti, verranno comprati dalle banche italiane, perché le banche italiane gli viene detto che li devono comprare, dopodiché le banche italiane li venderanno immediatamente alla BCE, se la BCE se li compra. Allora, ipotizzando che la BCE oggi se li compra, sicuramente dopo il 9 dicembre le cose cambieranno, perché o diciamo la BCE diventa la banca dell'ultima spiaggia e quindi compra i titoli di tutti, non solamente quelli italiani e quelli francesi, come ha fatto fino adesso, oppure la BCE basta, cioè non, queste sono politiche di sostegno di un paese di breve periodo, ma la BCE non può comprare tutto il debito italiano l'anno prossimo. Cioè, l'anno prossimo, secondo le previsioni di Bloomberg, l'Italia dovrà vendere 560 miliardi di bot.
Cioè, dove li vendi? Siamo d'accordissimo sulla lettura, cioè sulla lettura della gravità della situazione, della rimozione del problema che i commentatori di casa nostra fanno. Avrei tre appunti da farti come metodo, nel senso che mi sembra che alcuni tuoi analisi molto precise, però dal nostro punto di vista pecchino un po' di oggettivismo, nel senso tu parli di Moody's, che è una di queste agenzie che si occupa della valutazione della prospettiva della crescita, come se fosse un osservatore oggettivo, neutro e, come dire, non chiamato in causa, quando sappiamo che perlomeno con le vicende di questi ultimi anni hanno anche un carattere performativo forte queste agenzie quando fanno delle valutazioni, e che non sono proprio indenni anche dal causare o determinare delle conseguenze che stanno dentro un livello di speculazione effettiva anche su questa vicenda dei debiti sovrani, no? Il secondo punto è quest'altro, cioè è vero quello che tu dicevi sul piano tedesco-francese, le prospettive di un doppio euro, di uno sganciamento, diciamo, dalla parte sud dell'Europa, però questo dobbiamo anche leggerlo dentro uno scontro tra monete, tra euro e dollaro, e un attacco forte da parte degli Stati Uniti, o meglio della finanza americana, contro l'euro come moneta unica e tutto quello che significherebbe sul piano internazionale. No. Tu non sei d'accordo su questo?
No, l'assicurazione qui non c'entra più, nel senso, prima di tutto, Moody non è diciamo l'oracolo di Delphi, cioè non è un'istituzione, però è importante tenere presente questo, che dopo il crollo della Lima, dopo gli errori commessi con la Lima, queste società di certificazione hanno cercato di produrre dei rapporti che sono dei rapporti più veritieri, quindi sicuramente c'è una grossa influenza, su questo non ci piove, però sono più obiettive oggi di quanto lo fossero nel 2008. Punto secondo, nessuno vuole che l'Italia crolli, nel senso nessuno, cioè non c'è, diciamo, non c'è una forza vera che non sia, diciamo, il piccolo speculatore o i piccoli speculatori che vogliono il crollo dell'Italia o il crollo della Grecia, perché qui se crollano questi paesi ci perdono tutti, cioè anche chi ha i CDS, credo fosse Swap, ci perde, perché poi non si sa se questi verranno pagati, nel senso non ci stanno abbastanza soldi, ecco, quindi tutti hanno l'interesse a mantenere a galla, diciamo, questi paesi deficitari ed anche l'euro. La speculazione da parte degli americani è esattamente l'opposto, cioè gli Stati Uniti vogliono un dollaro debole, non vogliono un dollaro forte, perché gli Stati Uniti sono il terzo esportatore al mondo, cioè prima erano il secondo, anzi prima ancora era un primo, poi hanno perso con la Cina, hanno perso con la Germania, e quindi un dollaro debole fa comodo agli americani, e fa comodo agli americani in particolare in un anno di campagna elettorale. E un altro punto importantissimo da tenere presente è questo, che gli Stati Uniti sono passati negli ultimi anni da una dipendenza del petrolio del 50% a una dipendenza del petrolio del 30%. Perché? Perché hanno scoperto questi nuovi giacimenti che si trovano nel nord, quindi per il Nord Dakota, dove c'è questo fracturing, che è, diciamo, questa pratica tremenda, che dal punto di vista dell'ambiente è assolutamente disastrosa, che però gli ha dato la possibilità di avere una produzione di petrolio maggiore di quella che avevano. Quindi l'effetto, diciamo, negativo di un dollaro debole, che è, diciamo, sempre dal punto di vista energetico, perché uno deve comprare il petrolio in dollari, quindi chiaramente un dollaro forte ha un effetto diciamo positivo, mentre un dollaro debole ha un effetto negativo, ecco, neanche quello c'è più. Quindi io penso che agli Stati Uniti in realtà faccia comodo un euro forte, e il crollo dell'euro sarebbe un disastro.
Ma su questo siamo d'accordo, io non lo metto in dubbio questo, però mi sembra che c'è anche un discorso di guerra tra monete, perché, cioè, voglio dire, gli Stati Uniti possono continuare a stampare moneta quando hanno voglia, l'Europa questo non, l'euro che se ne dica non lo può fare, e c'è un interesse a tenere comunque la moneta europea subordinata a quella statunitense in qualche modo come moneta di riserva,
nelle transazioni internazionali,
nella moneta di riserva mondiale, o no, perché sennò sembra che non parliamo anche di uno scontro geoeconomico che è anche geopolitico, che è sempre una sottotraccia forte.
Ma l'euro, cioè diciamo dal punto di vista di moneta, sicuramente la guerra delle monete c'è ed è da un anno e mezzo che c'è, infatti abbiamo visto quello che è successo con lo yen, quello che è successo col dollaro canadese, il dollaro australiano, via dicendo. Però secondo me l'euro non è ancora, cioè è lontanissimo dai livelli del dollaro, nel senso tutte le transazioni commerciali, quindi materie prime per esempio, avvengono tutte in dollari, cioè non è vero che avvengono in euro, cioè nel senso l'Iran per esempio i prezzi del petrolio li fa in euro, però riceve il pagamento in dollari. Perché riceve il pagamento in dollari? Perché poi tutte le importazioni dell'Iran avvengono in dollari, quindi l'euro ancora ha avuto e continua ad avere un valore diciamo simbolico di opposizione al dollaro da parte di alcuni paesi, ma in realtà il volume degli scambi avviene ancora in dollari. Quindi siamo lontanissimi, lontanissimi da una situazione in cui l'euro può rimpiazzare il dollaro. E è per questo che io penso che non c'è, diciamo, la volontà di distruggere il dollaro, l'euro da parte degli americani. Per questi motivi, secondo me, non è una giustificazione sufficiente. Io penso che l'euro sta crollando e si sta disintegrando perché l'Europa non sa gestire questa moneta. Cioè è un problema endemico.